Allora, tocchiamo il tema dell'esistenza di Dio. Il primo punto, se avete lì ancora il foglio che vi ho dato con lo schemino, il primo punto cercava di esporre questa visione dell'uomo al centro del mondo, l'uomo misura di tutte le cose, libertà e ragione, gli uomini soggetti, un mondo orizzontale. Secondo, l'uomo moderno ridefinisce il senso, e ha davanti queste strade che abbiamo detto, di cui abbiamo schizzato il movimento storico anche. Terzo, allora il problema per il cristianesimo diventa di fondare l'esistenza di Dio, che non è più scontata. Dio esiste. Domanda inimmaginabile, appunto, nell'età della tradizione. La questione nell'età della tradizione, la questione dell'esistenza di Dio non si poneva e sembrava insensata, no? Perché in quell'universo l'esistenza di Dio era in qualche modo una presenza saturante sul piano sociale, culturale, come sul piano personale. L'uomo riceve da Dio l'esistenza. Dio sta a fondamento dell'ordine cosmico e dell'ordine sociale, no? Questa è la visione tradizionale. Ma a partire dal momento in cui l'uomo si concepisce come un soggetto autonomo, egli si pone appunto in un registro di discontinuità e Dio entra nel campo della libertà dell'uomo. Si può credere, si può non credere, capito? Può essere riconosciuto o non può essere riconosciuto. Da una presenza invisibile, come era nel mondo tradizionale, ma evidente, appunto, si passa a un'esistenza problematica. Tutto questo si svolge in un lungo, drammatico confronto religioso-filosofico tra coloro che non concepiscono l'uomo nel mondo senza Dio e coloro che lo rifiutano. E anche qui mi permetto di riferire un testo che ai tempi mi aveva così molto affascinato, molto. Adesso non so che impressione mi farebbe a rileggerlo, ma credo che sia, i grandi testi restano il dramma dell'umanesimo ateo di De Lubac. Sapete che di De Lubac hanno fatto tutte le riedizioni. Da quando io ho letto le prime volte questi passi di Nietzsche, per avere l'idea dello scandalo che è stato per molti la presa di coscienza di questa negazione di Dio nell'orizzonte dell'esistenza umana. Basta leggere l'evocazione impressionante che fa Nietzsche nella Gaia Scienza, attorno alla fine, cos'è, 1885, una roba così. Sapete, la Gaia Scienza mette in scena questo esaltato, un folle, che in pieno giorno accende una lampada, Diogene, no? Corre sulla piazza del mercato gridando senza smettere: cerco Dio, capito? No. Questo preludio è da intendere come il rovescio del celebre aneddoto attribuito a Diogene, il cinico, del IV secolo avanti Cristo, che avrebbe acceso una lucerna in pieno giorno gridando: cerco l'uomo, no, cerco l'uomo. A parte si potrebbe oggi accendere la lampada, cerco l'uomo, e per alcuni versi sappiamo che trovato l'uomo si troverebbe Dio. Cioè, nel mondo saturo di divino dell'antichità, Diogene cerca l'uomo. Nel mondo della modernità, tutto saturo dell'uomo, il folle Nietzsche cerca Dio. Egli è folle, e la sua follia, che consiste nel cercare Dio, è il rovescio della sua lucidità. Dio non c'è più. E in mezzo alle risa beffarde degli scettici e di coloro che ironizzano perché sono ciechi di fronte alla realtà, il folle esclama: dov'è andato Dio? Ve lo dico io, noi l'abbiamo ucciso, voi e io. Noi tutti siamo assassini. Ma come abbiamo fatto? Come abbiamo potuto svuotare il mare? chi ci ha dato la spugna per cancellare l'orizzonte intero. Che cosa abbiamo fatto a disincatenare questa terra dal suo sole? E verso dove essa si sta ora muovendo? Verso che cosa andiamo noi? Lontano da tutti i soli. C'è ancora un in alto e in basso. Non vaghiamo come attraverso un nulla infinito, non sentiamo il soffio del vuoto sulla nostra faccia. Dio è morto, Dio rimane morto e noi lo abbiamo ucciso. È il paragrafo 125 della Gaia Scienza. Appunto, penso che sia difficile dire meglio l'enormità della cosa. Cioè, poco a poco, sull'asse e sul processo della storia della modernità, il Dio della tradizione è scomparso proprio dall'orizzonte di senso. E allora due linee di pensiero si vanno ad affrontare: quella degli uomini che credono che per essere veramente uomini bisogna liberarsi di Dio, di questo Dio che era la chiave di volta dell'età ormai superata della tradizione, e quella di coloro che pensano al contrario, che solo la relazione con Dio assicura l'uomo nella sua umanità. Allora, i primi cercheranno di mostrare come la fede in Dio e la religione contribuiscono all'alienazione dell'uomo e come esse appartengono a una superstizione superata. Gli altri si impegneranno a mostrare come l'uomo senza Dio è perso. Ma questi che affermano che l'uomo ha bisogno di Dio, che Dio c'è, che senza Dio l'uomo, si muovono su due linee. Alcuni continueranno a vivere nella modernità con la fede dell'uomo tradizionale. Altri cercheranno di convertire la loro fede nel Dio dell'inalto, nella fede in un Dio del mondo dell'uomo. Non so, anche qui, se ricordate, tutti siamo passati attraverso queste letture, queste riflessioni, no? La secolarizzazione, la morte di Dio degli anni 70, il cristianesimo postmoderno, post-religioso di Bonhoeffer, no? Siete tutti affascinati. Mantenere Dio dopo la religione, no? E quindi agli estremi troviamo i tradizionalisti e gli ultramoderni, appunto. Non so se ricordate tutti come bevevamo il tema di Robinson, prima in termini divulgativi e poi in questo termini notturni delle lettere dal carcere di Bonhoeffer, che Dio non ha più pensato in alto ma sotto. No. Tutti i viaggi che abbiamo fatto con i nostri amici moderni, capito? Agli estremi, appunto, e tra i due estremi lo sforzo della Chiesa delle Riforme, protestante e cattoliche, fino al Vaticano II. E comunque anche qui, vedete, abbiamo raccontato più volte anche qui questa storia, no? del Concilio, della Chiesa, nella storia moderna, cristiani in epoca moderna, più volte abbiamo raccontato queste vicende. Invece anche qui noi ci fermiamo sui passaggini che ci servono a configurare l'iscrizione del cristianesimo in epoca moderna, no? E riassumendo in uno schemino, anche qui dico che l'impresa dei cristiani in epoca moderna si è sviluppata su tre fronti. Primo, fondare l'esistenza di Dio. Secondo, mostrare l'inconsistenza dell'uomo senza Dio. Terzo, assicurare l'identità cristiana nella modernità, dell'uomo moderno, appunto. No. Vediamo brevemente questi passaggi. No? Fondare l'esistenza di Dio. Anche qui questa grande questione che hanno affrontato i filosofi, i teologi della modernità, no? Si pone secondo tre linee, tre possibilità. Una è che Dio stesso prenda l'iniziativa di rivelarsi all'uomo, no? E in qualche maniera rimedia al fatto che l'uomo si è allontanato, capito? Cancella questa discontinuità provocata dalla libertà che se n'è allontanata. E in questo contesto, che parte dalla rivelazione, appunto, dall'iniziativa di Dio, la ragione è al servizio della fede, per mostrarne il carattere non irragionevole. E la libertà, che è invitata, ha la possibilità dalla proposta che alla libertà fa la grazia, la rivelazione, ha la possibilità di espandersi nella comunicazione soprannaturale della grazia. E questa è, diciamo, termini molto diversi. Abbiamo visto, per esempio, la prospettiva di San Tommaso, no, per dire, ma e poi di tutta la teologia cattolica successiva, in forme diverse. No? Seconda possibilità, l'uomo con la sua ragione cerca in se stesso e nel mondo le tracce dell'esistenza di un Dio che egli ammette, ma che cerca di dimostrare, appunto, no? Meglio, che egli ammette o non ammette, perché appunto poi ci sono queste posizioni diverse, che è anche il Dio della fede, ma qualcuno persegue la via razionale, appunto, no? E qui si ha a che fare, che è stato dominante, no? Queste forme, si ha a che fare con, si chiama teismo, se si immagina Dio come persona, o deismo, se Dio viene considerato come un principio, come la natura, no? Per dire, Cartesio, per esempio, viene ritenuto un teista e Rousseau viene ritenuto, Cartesio viene ritenuto un deista e Rousseau viene ritenuto un teista, ma accenneremo, spiegheremo. Terza possibilità, l'uomo rinuncia a Dio, come ha rinunciato al mondo tradizionale il giorno in cui si è spezzato lo sfondo cosmico, lo specchio in cui lui decifrava se stesso. Il momento in cui l'uomo non ha più ricevuto identità dal mondo, ma si è trovato lui a dar senso al mondo, Dio non serviva più, no? E allora, in questa terza via, l'uomo elabora una sapienza a misura umana, o ricongiungendosi all'etica materialista inaugurata da Epicuro, o combattendo da posizione atee tutte le forme di superstizione che ostacolano la ragione e la libertà, o accontentandosi di un sorriso scettico e di uno sguardo sul mondo pieno di ironia, che è la via degli umanesimi atei, appunto, no? Quindi, o abbiamo la prospettiva di una visione teologica, chiamiamola così, che parte dalla rivelazione, o abbiamo una prospettiva razionale, e tutti abbiamo studiato, o se non abbiamo studiato, comunque, chi ha studiato vi comunica che in realtà tutto il pensiero moderno ha come pilastri tutta la riflessione di Cartesio, di Kant, che sospendono appunto la possibilità di dimostrare Dio, no? Hegel, Marx, questi sono i grandi pensatori moderni che sono partiti appunto a rapportarsi a Dio non partendo dalla parola di Dio ma dalla ragione, concludendo poi in termini diversi l'uno dall'altro. Cioè. E terzo, immaginate appunto tutti gli umanesimi atei, anche qui tutti noi credo siamo figli dei maestri del sospetto e quindi abbiamo letto a lungo Nietzsche, Freud, no? Sartre. Io ho fatto la tesi su Sartre, quindi sull'esistenzialismo ateo, sul tema della libertà, appunto, no? Per cui tutte ste robe qui non è che stiamo dicendo delle cose così sappiamo qualcosa, cioè siamo passati dentro, siamo fatti di queste cose, è la nostra storia, appunto, è che magari c'è ancora qualcuno che dice qui non si capisce più cosa è successo, quanto vai a quater secco, bisogna formarsi un tantinino, boh. Ora anche qui la storia della modernità ci fa vedere che queste tre vie, cioè quella teologica, quella degli ateismi e quella dei razionalismi, queste tre vie sono lontane dall'aver coabitato pacificamente, si sono poi intrecciate in maniere diversissime e feconde anche, E quindi qui, anche qui, non è che noi possiamo seguire tutto lo sviluppo del pensiero moderno. Però su questo discorso dell'esistenza di Dio vi voglio dare una piccola idea, prendendo il caso esemplare di Cartesio, Descartes e Pascal, d'altro tutti e due quasi contemporanei, tutti e due del Seicento, del grande Seicento, tutti e due grandi scienziati, vengono tutti e due dalle scienze, grandi anche nel dibattito scientifico di quell'epoca, tutti e due, soprattutto Cartesio, filosofi, e tutti e due cristiani, uno un grande cristiano che è stato poi il vessillo del giansenismo contro i gesuiti, no? Sul tema della grazia, della libertà, e l'altro invece, sì, Cartesio cristiano certo, ma più deista appunto che... Allora proviamo a dire qualcosa. Non so, adesso io spero di riuscire a non tagliar fuori nessuno, no, in questo discorso, cercherò di essere semplicissimo. Allora, Cartesio nasce alla fine del Cinquecento, nel 596, vicino a Poitiers, una piccola nobiltà, fa il militare per qualche anno e poi tutta la vita fa una vita discreta, nascosta, quasi nascosta, soprattutto in Olanda, che era allora il luogo più propizio alla libertà di pensiero, no? E lì in Olanda, tra l'altro, viene formato da un grande matematico, Isaac Beckman, e Cartesio diventa appunto un esperto di matematica, di fisica, di geometria, e coltiva questo sogno di un sapere universale. In questi due secoli questo sogno di indagare il mondo, di descrivere il mondo, accomuna tantissimi uomini, no? E in questo tentativo diventa in realtà il caposaldo della filosofia moderna. Certo, lui non lo pensava. Se voi fate il curriculum di filosofia, di storia della filosofia, quando comperate il manuale di filosofia moderna, inizia Cartesio, no? E Hegel diceva Cartesio un eroe, due secoli dopo, dice, Cartesio è l'eroe della filosofia, che ha ripreso a pensare dall'inizio, da zero, ritrovando il terreno di partenza della filosofia, terreno al quale è ritornata dopo uno smarrimento di 1000 anni. Cartesio fa filosofia soprattutto perché gli serve di trovare dei criteri per stabilire la conoscenza certa, capito? No. Cioè è necessario un metodo per verificare le capacità della nostra ragione, usare efficacemente la nostra ragione per migliorare la nostra esistenza grazie alle applicazioni pratiche, scienziato appunto, e tecnico. Quindi la filosofia è per lui lo sforzo di conoscere le verità che ci è possibile raggiungere con l'intelligenza naturale, che possono essere utili al genere umano, no? E per questo dice, se noi partiamo da quello che ci stanno tramandando, non si esce più. Perché il sapere che ci viene tramandato, soprattutto il sapere aristotelico che era diventato una scuola, no? Mescola filosofia, scienza, religione, superstizione, no? E quindi bisogna rompere col passato e ripartire da zero, superando questi saperi medievali aristotelici basati sulle autorità, perché danno poca conoscenza e non sono garantite. Non hanno un metro che dice questo è sicuro. No. Quindi questa è la prima cosa singolare che Hegel riconosce a Cartesio. No? Il ripudiare il principio di tradizione, fare in qualche maniera tabula rasa e ripartire a stabilire i criteri di verità della conoscenza. No? E dall'altra parte, l'altra singolarità di Cartesio è che parte dall'io. Cioè non separa la ricerca della verità della conoscenza dalla soggettività. Io penso, no? In questo senso è proprio il moderno. Partire dall'io, dalla coscienza e dalla storia personale, per farne una leva verso l'universale, cioè per accedere a verità che valgano per tutti. E per questo bisogna indicare le regole. Bisogna chiarire un metodo, indicare le regole che si seguono per accedere alla verità, perché tu possa verificarle, perché tu possa fare altrettanto. Perché nel campo del sapere, dice Cartesio, più che un'intelligenza, un'immaginazione singolari, conta una buona utilizzazione delle capacità comuni di distinguere il vero e il falso. Quindi il metodo, è uscito oggi col Corriere, no? Discorso sul metodo di Cartesi. Il metodo è un metodo di uso delle capacità limitate che abbiamo, capacità di ragione. Come servirsi della propria ragione perché sia usata bene, capito? Ci sono diverse regole, il discorso sul metodo appunto presenta le famose quattro regole. La prima è di non accettare per vero se non quello che si impone come evidente, cioè solo quando la verità è chiara e distinta si impone. Cioè la verità si impone come una verità che non si può negare, quando si presenta in tutta chiarezza. Cioè l'errore, dice, è sempre un difetto di precipitazione, no? Diciamo sì troppo alla svelta, a una rappresentazione che non è ancora abbastanza chiara e netta. Ma allora, qual è la condizione, la constatazione sufficientemente chiara e netta perché noi possiamo in tutta certezza dichiararla vera? Domanda cruciale, perché se non c'è niente di chiaro e distinto, se non c'è niente di certamente vero, no? Se non ci fosse niente di assolutamente certo, noi dovremmo rinunciare alla conoscenza e alla verità, appunto, alla filosofia, alla saggezza. Allora, in questa ricerca di almeno una verità incontestabile, Cartesio allarga impietosamente il dubbio, la forza del dubbio, il dubbio metodico, dubita su tutto, capito? Più il dubbio è largo, più il dubbio è potente, e più ciò che resiste è solido, no? C'è questo punto fisso? C'è questa roccia incrollabile che potrebbe resistere anche a un genio maligno, sospetto, maestro del sospetto, non mi fido neanche di Dio perché potrebbe essere un genio maligno che mi travisa la retta, capito? No? Forte. Sapete che il 600 francese ha i più grandi moralisti del sospetto, no? Le virtù dei vizi, i vizi delle virtù, cioè sanno cogliere come mai nella storia della morale i travestimenti della virtù, le maschere del bene, no? La Rochefoucauld, se avete letto la Rochefoucauld, per esempio, Montaigne, anticipano questo sguardo di Nietzsche, no? Della maschera. o di Freud, che dice quello che si vede è sintomo di un nascosto, no? Allora, c'è questo punto fisso, questa roccia che potrebbe resistere anche un genio maligno che manipolasse un Dio onnipotente e ingannatore. Un genio maligno che manipolasse anche le evidenze più evidenti, come le regole della logica o le deduzioni matematiche, non starebbe in piedi niente, neanche la scienza, capito? Se non c'è questo punto fisso. Il colpo di genio di Cartesio è di uscire da questa trappola apparentemente perfetta dell'inganno, no, possibile. Cartesio, in questo Hegel dice un eroe. Cartesio è l'eroe che scopre una verità indistruttibile anche da un Dio maligno, eventualmente, da un Dio eventualmente maligno. Ecco il colpo di genio. Se il mio pensiero fosse pure manipolato, anche se il mondo intero non esistesse e il mio corpo fosse un'illusione, resta assolutamente certo che io penso. Io penso, magari il falso, magari il sogno, ma io penso. Questo è fuori ogni dubbio ed è di una certezza assoluta. E quindi si tratta di cominciare a disfare il mondo, di mettere tutto in dubbio, con il rischio di veder crollare tutto per sempre, no? E su una sola verità, io penso, che si rivela indistruttibile, ricostruire tutto. E a partire da questa roccia, appunto, discorso del metodo, dedurrà l'esistenza di Dio, la possibilità di conoscere, l'esistenza del mondo esteriore, la realtà del corpo, no? La distinzione tra sogno e realtà, e dedicherà una delle meditazioni metafisiche ai grandi temi di ciò che sta dietro, ciò che si vede, no? Metafisiche, che riguardano fondamentalmente l'esistenza di Dio e dell'anima. E la deduzione che fa Cartesio è questa, che l'esistenza di Dio, e quindi sentirete Pascal che dice, ma un Dio così, che un Dio è un postulato, no? Come per Kant. Dio è postulato della morale, qui è postulato della ragione. È un postulato. Non è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dirà Pascal. Appunto per Cartesio l'esistenza di Dio è necessaria come fondamento della ricerca della ragione. Cioè non ci sono verità neanche scientifiche senza che ci sia Dio ad assicurarle. Cioè il sistema cartesiano ha bisogno di Dio perché l'io esca dalla pura affermazione di sé come pensiero e sia sicuro della corrispondenza della realtà oggettiva, della conoscenza vera. Qui la visione dualistica, no? La res cogitans, la res extensa, il soggetto e l'oggetto. Altra eresia moderna, no? Che stiamo faticosamente recuperando. Cioè se il cogito vuol pensare degli oggetti, bisogna che Dio esista e mi assicuri che le mie idee chiare e distinte non siano delle chimere agitate davanti a me da un cattivo genio che si diverte a ingannarmi. È interessante, al di là, cioè, noi non ci interessa la teodicea di Cartesio, ovviamente, ci interessa niente, qui ci interessa di offrire questo schema, no? di comprensione di come siamo diventati moderni, no? Però è interessante cogliere la posizione di Cartesio rispetto al problema di Dio, no? Bisogna dimostrare l'esistenza di Dio. E Cartesio si riconosce cristiano. Vi cito, Io rispettavo, riverivo la nostra teologia e cercavo, come gli altri, di guadagnare il cielo. Ma avendo imparato che il cammino non è meno aperto ai più ignoranti come ai più dotti, e che le verità rivelate che vi conducono sono al di sopra della nostra intelligenza, io non avrei osato sottoporle alla debolezza dei miei ragionamenti e pensavo che per intraprendere ed esaminarle, per riuscirvi, era necessario avere un'assistenza straordinaria del cielo ed essere più che un uomo. Sembra uno che sta leccando la teologia, no? La riverisce, certo. Ma questo moderno sembra dubitare di queste assistenze del cielo. Questa ispirazione che la Chiesa riconosce alla scrittura e alla Chiesa che la interpreta, no? E poi lui lo dice chiaramente, io non intendo essere più di un uomo, bisognerebbe essere più di un uomo. Non mi stanco di ricevere una viva soddisfazione dal progresso che penso di aver fatto nella ricerca della verità e di concepire speranze per il futuro tali che se tra le occupazioni degli uomini, soltanto uomini, ce n'è una buona e importante, credo sia quella che io ho scelto. Ma perché questa posizione? Perché correre il rischio di incorrere nei fulmini della Sorbona o della Chiesa? La risposta ci viene data in una lettera che segue la pubblicazione delle Meditazioni Metafisiche del 641 e che è rivolta al decano e poi ai dottori della Facoltà di Teologia di Parigi, cioè la Sorbona. Ho sempre pensato che queste due questioni, Dio e l'anima, erano le principali tra quelle che devono essere dimostrate dalle ragioni della filosofia, più che dalla teologia. Perché se anche a noi che siamo credenti basta credere per fede che c'è un Dio e che l'anima umana non muore con il corpo, certamente non è possibile persuadere i non credenti circa una religione, una virtù morale, se prima non si dimostra loro queste due cose, Dio e l'anima, con la ragione naturale. Cioè, come a dire, la scrittura e la fede vale per i credenti, capito? E per i non credenti devi dimostrarlo con la ragione. Se pensate a tutto il tema dell'universalità, della ragione, il mondo moderno, scoperte delle terre, la scienza, preoccupazione di questa gente è di dire, cioè mette in dubbio l'universalità del cristianesimo, hai capito? Se lo dimostra con ragione. Gli infedeli o gli increduli di cui qui si parla sono i libertini, quelli che tengono la libertà di pensiero, che sono spesso degli atei, appena mascherati. E forse sono anche i selvaggi dei paesi lontani che le missioni appena intraprese stanno facendo conoscere. E quindi Cartesio continua. Quantunque sia assolutamente vero che bisogna credere che c'è un Dio, perché così viene insegnato nelle scritture, in quanto vengono da Dio. Non si potrebbe però proporre questo agli infedeli, che potrebbero immaginarsi che in questo modo si commette l'errore che i logici chiamano circolo, cioè circolo vizioso, appunto. Dal momento che per convincere degli uomini dell'esistenza di Dio si propongono loro le scritture, che si pensa vengano da quel Dio in cui essi non credono. Bisogna dunque situarsi come loro sul terreno comune a tutti, quello della ragione. E qui iniziano il loro cammino quelle che si chiamano teodicee, no? Teodicee, cioè le imprese razionali che in un modo o in un altro cercano di dimostrare l'esistenza di Dio a partire dall'uomo, dal mondo, dalla storia, no? E nella misura in cui si riconosce la riuscita dell'impresa, si pone poi tutta la questione di articolare la ragione con la fede. L'adesione dello spirito all'esistenza di un Dio, il deismo, col movimento del cuore che aderisce al mistero di Cristo. No? Del resto è significativo che in tutte le opere di Cartesio, per quello che so io, non si parla mai di Cristo. Adesso noi non seguiremo Descartes in tutta l'argomentazione, ma basta secondo me aver situato il suo modo di procedere, che sarà ripreso, radicalizzato e contestato anche da coloro che lo seguiranno. No? Difatti, l'ambiguità dell'impresa di Cartesio non è sfuggita a Pascal. 1623-1662 è morto, molto giovane Pascal. Pensiero 78, le pensée di Pascal, i pensieri, no. Pensiero 78, Descartes, inutile e incerto. O pensiero 77, non posso perdonare Descartes, egli ha voluto in tutta la sua filosofia fare a meno di Dio, ma non ha potuto evitare di fargli dare un buffetto per mettere il mondo in movimento. Dopodiché non ha più saputo che fare di Dio. Cioè Dio è il postulato perché il mondo abbia una sua logica. E poi stop, non ha più niente da dire. Il Dio di Cartesio, dice Pascal, no? Che è il Dio orologiaio, no? Che fa girare l'orologio del mondo, che dimostra che c'è, perché le stelle, perché no? Allora noi abbiamo dimostrato. E che poi la scienza mano a mano dice, no, ma che l'aurlele se, allora Dio spostalo, spostagli la sedia un po' più in là, un po' più in là, poi la tre cadetti nell'acqua, no? Perché man mano avanzato la scienza arretrava Dio, evidentemente, in questo schema. Se Dio è la spiegazione, man mano troviamo un'altra spiegazione, si fa a meno di Dio, no?